Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua ancora una volta per andare avanti nelle nostre riflessioni sul libro delle cronache. Ieri sera abbiamo letto della mancanza di fede del re Asa. Asa si rivolge a un suo antico alleato, il re di Siria, dimostrando così una scarsa fede in Dio. Eppure Dio gli manda un profeta per rimproverarlo. Al versetto 10 di Seconda Cronache, capitolo 16, vediamo che Asa non accetta il rimprovero. Perché questo? Perché non ha una fede reale e una reale dipendenza da Dio. Vivere senza Dio significa per noi morte spirituale. Dio non ha alcuna possibilità di usarci. Dio colpì Asa con una malattia grave e che poi diventò critica. È scritto al versetto 12 di Seconda Cronache, capitolo 16. Il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima, e tuttavia, nella sua malattia, non ricorse al Signore, ma ai medici. Asa si rivolse, abbiamo appena letto, ai medici. Non c'è niente di sbagliato in questo. Il problema è che, in tutto questo, egli non si rivolse a Dio in preghiera e con fede. Per un credente è altrettanto importante, quando si ammala, che vada a Dio, così come lo è che vada dal medico. Non solo credo questo, ma molti di noi sono la prova vivente del fatto che Dio è fedele. Quando ti ammali, ci sono due cose che dovresti fare: chiamare il medico e rivolgerti a Dio. Quello che è probabilmente il più pratico fra gli scrittori del Nuovo Testamento, Giacomo, ha detto: «C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore». Egli ha detto due cose avrebbero dovuto essere fatte. La prima era pregare, rivolgersi a Dio, fare appello al nome del Signore. La seconda era ungere il malato con olio. Sia che questa unzione fosse un rito simbolico, sia che fosse un medicinale, Giacomo sta dicendo che dovevano rivolgersi al Signore e chiamare il medico. Questo vuol dire essere pratici. A volte si accetta la preghiera per i malati come qualcosa di rituale, un'azione gentile e dovuta. Il Signore ci ricorda qui che Egli guarda il cuore. La preghiera a Lui deve essere la nostra preghiera, la nostra volontà, la dichiarazione della nostra dipendenza da Lui. Dio non sa che farsene dei riti. Il problema di Asa fu che chiamò il medico, ma non si rivolse a Dio. È sorprendente e rattrista vedere un uomo che ha sperimentato il risveglio, ma ora non cammina con Dio e non vive per fede. Amica, amico, vivere per fede vuol dire avere fede in Dio, vuol dire portare i nostri problemi, le nostre difficoltà al Signore e lasciarli a Lui. È una fede che accetta qualunque risposta Egli ci dà, perché Egli ascolta, Egli risponde alle nostre preghiere. Dio può rispondere in un modo diverso da come ci aspettiamo noi, ma la fede è anche accettare la sua volontà. Puoi essere certo di una cosa: se lasci le cose a Lui, sarai nella sua volontà. Se sei nella sua volontà, avrai sempre ciò che è per il tuo meglio, anche se non fosse ciò che hai chiesto. In Romani 8, al versetto 28, troviamo scritto: «Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno». Che tu possa avere molto meglio di ciò che puoi aver chiesto. Alla morte di Asa si accesero molte candele per lui. Durante il regno di questo re, Giuda sperimentò un risveglio spirituale. Asa camminò con Dio solo per una parte della strada, ma Dio lo usò comunque per il suo piano. Concludiamo adesso la lettura del capitolo 16 di Seconda Cronache, versetti 13 e 14. Poi Asa si addormentò con i suoi padri, morì il 41° anno del suo regno e fu sepolto nella tomba che egli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide. Fu steso sopra un letto pieno di profumi e di varie specie d'aromi composti con arte di profumiere e ne bruciarono una grandissima quantità in suo onore. I prossimi capitoli registrano il periodo del secondo grande risveglio, che fu più grande del risveglio vissuto durante il regno di Asa. Giosafat, figlio di Asa, fu un uomo usato da Dio in modo meraviglioso. Ricorda che Cronache ci evidenzia alcuni aspetti spirituali sul periodo dei re e registra ciò che Dio considera importante durante il regno di questi uomini. Leggiamo i primi 5 versetti di Seconda Cronache, capitolo 17. Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele. Collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, che Asa, suo padre, aveva conquistate. Il Signore fu con Giosafat, perché egli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguite da principio, e non cercò i Baali, ma il Dio di suo padre. Si comportò secondo i suoi comandamenti, senza imitare quello che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni, ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Giosafat fortificò il regno di Giuda contro Israele, il regno del nord, e prese delle precauzioni per proteggere il suo regno. Ci viene anche detto che egli camminò secondo le vie che suo padre aveva seguito dal principio, non secondo le vie che Asa aveva seguito da vecchio, ma secondo quelle che aveva seguito quando era giovane, quando era un giovane re che confidava nel Signore. Per questo motivo Dio lo fece prosperare grandemente. Nei versetti dal 6 al 9, sempre da Seconda Cronache, capitolo 17, leggiamo di un importante progetto portato avanti da Giosafat. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore, e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi Benail, Obadia, Zaccaria, Natanaele e Micaia a insegnare nelle città di Giuda. Con essi mandò i leviti Semaia, Netanaia, Zebadia, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia e Toba Adonia, e i sacerdoti Elisama e Eoram. Ed essi insegnarono in Giuda. Avevano con sé il libro della legge del Signore, percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. Come ogni re che dipende da Dio e ama Dio, Giosafat si preoccupò subito di fare in modo che la parola di Dio fosse studiata nel suo regno. Iniziò il nostro programma alla radio 2500 anni fa, senza radio ovviamente, utilizzando i Leviti. Come vedete, non è strano che chi ama Dio voglia condividere questa realtà con gli altri. I Leviti furono mandati a centinaia, forse addirittura a migliaia. Essi si sparsero per tutto il regno a insegnare la parola di Dio. Amica, amico, è questa la via del risveglio. Fino a quando la Chiesa non ritornerà alla parola di Dio, non ci sarà un vero risveglio. Tutti i movimenti al di fuori o all'interno della Chiesa non approderanno a nulla se non saranno ancorati alla parola di Dio. Oggi accadono cose meravigliose. Alcune accadono all'interno della Chiesa, altre al di fuori della Chiesa organizzata. Se sono ancorate alla parola di Dio, il risultato sarà il risveglio. Ora, nota la reazione all'insegnamento della parola di Dio. Andiamo a leggere i versetti dal 10 al 13, da questo capitolo 17. Il terrore del Signore si impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano Giuda, al punto che non mossero guerra a Giosafat. Una parte dei Filistei portò a Giosafat dei doni e un tributo in argento. Anche gli arabi gli portarono del bestiame, 7.700 montoni e 7.700 capri. Giosafat raggiunse un alto grado di grandezza e costruì in Giuda castelli e città di rifornimento. Fece eseguire molti lavori nella città di Giuda ed ebbe a Gerusalemme dei guerrieri, uomini forti e valorosi. Giosafat dovette costruire delle grandi città di rifornimento per immagazzinare tutti i doni che gli portavano. Quest'uomo fu usato in modo meraviglioso da Dio. Il risveglio in Giuda ebbe degli effetti e si allargò coinvolgendo tutte le nazioni circostanti. Il risveglio si sparge. Perfino i Filistei, che erano gli inveterati nemici di Davide, divennero amichevoli. Gli mandarono doni e tributi d'argento. Il risveglio penetrò perfino nel popolo arabo. Gli arabi gli mandarono greggi di animali. Noterete anche che contro di Giosafat non ci furono guerre. Il risveglio spirituale è un rimedio contro la guerra. E in effetti la vera pace sarà possibile quando tutte le nazioni guarderanno a Dio. Questo è il metodo di Dio e lo è sempre stato. Se una nazione è costantemente in guerra, spesso è perché si è allontanata da Dio e non lo ha mai conosciuto. Questo era un tempo di pace, ma Giosafat tenne un esercito a scopo difensivo. Nei versetti che seguono sono elencati i capitani. Giosafat è un grande sovrano. Ha provveduto a un'abbondante protezione in caso di attacco nemico, ma Dio gli ha dato pace. Leggiamo infine il versetto 19 dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 17. Tutti questi erano al servizio del re, senza contare quelli che gli aveva collocati nelle città fortificate, in tutto il paese di Giuda. Giosafat è un grand'uomo sotto tutti gli aspetti, ma ora, nel capitolo 18, lo vediamo fare qualcosa che appare quasi incredibile alla luce di quanto detto fino ad ora di positivo su di lui. Nei primi due versetti leggiamo infatti di come Giosafat fece alleanza con Acab. Giosafat ebbe ricchezza e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Dopo qualche anno scese a Samaria da Acab, e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e buoi, e lo convinse a marciare con lui contro Ramoth di Galad. Giosafat si unì in alleanza con Acab. Non posso immaginare due uomini più diversi tra loro di questi due, ma si sa, le parentele uniscono alle volte le persone più diverse, e spesso più per necessità che per vera simpatia. Nel loro caso, come questi due si siano messi insieme, è un mistero. Non avevano niente in comune spiritualmente. Giosafat è un re devoto a Dio ed era stato usato per portare il risveglio nel suo paese. Ama Dio e ama la sua parola. È ciò che potremmo definire un uomo spirituale. Dall'altro lato, Acab è empio quanto lo si può essere. Odia Dio, si è dato all'idolatria, all'immoralità. Come possono questi due essere amici? Come possono provare piacere nella vicendevole compagnia? Che cosa hanno in comune? Beh, cerchiamo di investigare un po'. Tra loro c'era un'alleanza basata su fattori contingenti, la difesa contro i nemici comuni, oltre che di parentela e commerciali. C'era stata, come detto, un'alleanza matrimoniale tra i due. Jeoram, figlio di Giosafat, aveva sposato Atalia, figlia di Acab e di Isabel. Atalia era una donna sanguinaria che camminava nelle vie dei suoi genitori. Abbiamo già visto questo nel Libro dei Re. Ipotizzabile che ci fosse il desiderio di poter cementare le relazioni tra Giuda e Israele e dar vita a un regno indiviso per mezzo del matrimonio. Quello che fecero era sbagliato. Questo costituisce un importante punto dolente anche nella nostra cultura contemporanea. Bisognerebbe anche, e soprattutto oggi, parlare francamente su un argomento come questo, insegnato chiaramente dalla parola di Dio. Tutti vediamo che i divorzi sono in aumento. La Bibbia ammonisce sempre sui grandi problemi che si possono produrre in una coppia, in caso di matrimoni tra credenti e non credenti. Sebbene Paolo dica che chi è sposato con una donna non credente, o viceversa, deve amarla, sempre e comunque. Ma sposare una persona che non ha la nostra medesima fede in Dio è sempre un rischio, è un'infedeltà, come è scritto in Esdra capitolo 10, in relazione a mogli straniere pagane, perché è facile essere trascinati lontani da Dio. La Bibbia è piena di casi così. Lo vedremo anche al capitolo 22 di questo secondo libro delle Cronache. Qui c'è il figlio di Giosafat, fresco di risveglio, che sposa la crudele figlia di Acab e Isabel. Questa unione si risolverà in una tragedia. In effetti, porterà allo sterminio quasi totale della stirpe di Davide. Ci sono più tragedie, più tristezze e cuori spezzati, più vite spezzate, più bambini disadattati a causa del problema delle famiglie spezzate che per qualunque altra causa che si conosca. Un matrimonio tra un vero cristiano e un non cristiano può essere molto pericoloso per la fede. Se due persone non cristiane si sposano e una di loro si converte dopo il matrimonio, la situazione è diversa. L'Apostolo Paolo, come abbiamo ricordato, scrive specificatamente a questo proposito. Ma Dio ha molto da dire contro il cristiano che deliberatamente si caccia nella trappola del matrimonio con un non cristiano. Ed è davvero una trappola. Non vorremmo essere fraintesi o considerati settari. Queste affermazioni valgono nella misura in cui l'essere cristiani è vero davanti a Dio e non davanti al mondo. Quelli che pensano di essere cristiani per nascita non hanno parte in questo discorso. Per questo abbiamo specificato vero cristiano. Giosafat e Acab avevano anche un accordo commerciale. Ci viene detto che Giosafat si unì ad Acazia, figlio di Acab, quando divenne re di Israele, ed essi mandarono delle navi a Tarsis. Questo fatto è riportato in Prima Re al capitolo 22 e in Seconda Cronache al capitolo 20. Le navi furono mandate per il commercio dei cereali e dell'oro. Ci fu un naufragio e il carico andò perduto. Dio non poté benedire quell'alleanza. Inoltre Giosafat e Acab avevano un'alleanza militare. Acab aveva grossi problemi con la Siria. Così chiese a Giosafat di allearsi con lui e di andare contro Ramoth di Galad. Fece una grande festa per Giosafat, con pecore, buoi, in abbondanza. E così persuase e convinse Giosafat. Nota che ora Giosafat siede in compagnia degli schernitori. Così vengono chiamate le cattive compagnie nel Salmo 1, al versetto 1. Ciò che le armate del regno del nord non avevano potuto fare contro il regno del sud o di Giuda, Acab lo fece coinvolgendo Giosafat in una guerra con la Siria. Sono certo che anche oggi si stipulano alleanze che non dovrebbero mai essere fatte e che Dio non può benedire. E mi fermo qua con questo discorso riguardo alle alleanze, in quanto il tempo a mia disposizione sta terminando anche questa sera. Non mi resta altro che salutarvi affettuosamente, ringraziarvi per l'ascolto che ci avete prestato ancora una volta e ovviamente appuntamento a domani sera. Ciao.